poter sentire un effetto elettrico è attraverso una carica elettrica, e rendendo poi questa quantità indipendente dalla carica stessa che abbiamo utilizzato come prova, carica esploratrice, dividendo per la stessa, quindi il riassunto è campo elettrico è forte per unità di carica, e ci siamo appunto soffermati sull'utilità di questa nuova grandezza che ha dimensioni per definizione Newton su Coulomb, dato che riassume appunto l'effetto elettrico di una distribuzione di carica arbitraria nello spazio. Poi abbiamo visto un momentino come si può rappresentare graficamente, vi ho detto che c'è la mappa vettoriale, ma soprattutto utilizzeremo le linee di forza, anche dette linee di campo, che sono appunto delle linee continue che partono da una carica positiva e arrivano su una negativa, sono orientate in ogni punto tangente al vettore campo elettrico, mi raccomando il campo elettrico è un vettore, non è uno scalare, non si incrociano mai per definizione, visto che la determinazione del campo elettrico in ogni punto dello spazio deve essere univoca. La loro densità sia in due dimensioni ma anche in tre, ora noi stiamo lavorando in due dimensioni perché siamo su una lavagna, su uno schermo, ma chiaramente potete concettualizzare la generalizzazione a tre dimensioni, la loro densità, appunto numero di linee per unità di area o per unità di volume, viene utilizzata per indicare il modulo del campo. Più sono dense le linee di campo, più intenso è il campo elettrico, più grande è il modulo di questo vettore. E qui eravamo arrivati. C'è una particolare disposizione di cariche sulla quale che vi faccio vedere un momentino perché ha delle particolarità, ve la potete trovare anche in qualche esercizio, che è il dipolo elettrico. È tra l'altro una struttura di carica che viene utilizzata poi nella modellizzazione di moltissime strutture fondamentali fisiologiche, per esempio chi ha sentito parlare di magnetoencefalografia, non so se qualcuno di voi ha già sentito parlare di questa tecnica, che è una tecnica che misura i campi magnetici generati dalle correnti neuronali nel cervello, la ricostruzione dell'immagine. Ci siamo? Aspetto un attimo che i vostri colleghi si siano accomodati. Verso la fine del corso vedremo un po' di applicazioni biometriche sia di modellizzazione fondamentale delle strutture fisiologiche, il neurone, il potenziale d'azione eccetera, come anche di tecniche diagnostiche come ad esempio la magnetoencefalografia, ma anche la tomografia di emissione di positroni, la risonanza magnetica eccetera. Cioè, il dipolo viene utilizzato come modello fondamentale della microstruttura che genera questi campi magnetici che vengono misurati, e di là poi a cascata viene inserita una procedura computazionale che ricostruisce l'attività elettrica del cervello dai campi magnetici misurati. Comunque speriamo di poterne parlare più avanti, se avremo tempo alla fine del corso. In questo momento invece guardiamo la struttura fondamentale di questo dipolo, che non è altro che una disposizione di cariche di entità uguale al segno opposto, quindi più Q meno Q, la vedete rappresentata in figura, a una distanza D o A tra di loro, e in questo momento non abbiamo molti strumenti a disposizione, quindi vi faccio solamente vedere come viene rappresentato il campo elettrico generato da un dipolo. Come vedete, questo è il tipico utilizzo delle linee di forza, linee di campo, sono tutte linee che partono da una carica positiva e arrivano su una carica negativa. Sono sempre linee chiuse, quindi come dicevo prima non esistono linee, anche se ovviamente non posso disegnare tutte le linee perché sono infinite, non esistono linee che si interrompono, e quindi in un certo senso una linea di campo disegnata in quel modo vi dà il percorso che una carica positiva, la traiettoria che una carica positiva percorrerebbe se la mettessimo in quel campo elettrico, perché una carica positiva sarà soggetta, ritornando alla definizione, a una forza elettrica che ha la stessa direzione verso del campo elettrico. Allora, vediamo se è possibile rispondere già a questo quiz. Qui c'è un dipolo più Q meno Q separato, quindi con una distanza tra le due cariche di 2A, lo vedete, l'arrangiamento questa volta è verticale, e andiamo a considerare un punto nello spazio che ha coordinate x, y, 2A e A, che è quel punto con la crocetta. La domanda, il quesito del problema riguarda, è abbastanza specifico, riguarda la componente x del campo elettrico in quel punto. Quale delle seguenti affermazioni su Ex 2AA? Ex 2AA vuol dire la componente x del vettore E nel punto che ha coordinate 2AA. E ci chiedono solamente informazioni sul segno di quella componente. È positiva, negativa o eventualmente nulla. Se fosse nulla dovrebbe dire che il vettore di campo elettrico è verticale. Per risolvere questo problema dal punto di vista della definizione del campo elettrico, che cosa dovremmo fare? La stessa procedura concettuale che vi ho illustrato parlando della definizione di campo elettrico, appunto. Quindi prendere una carica esploratrice, metterla nel punto 2AA, calcolare la forza elettrica totale subita da questa carica esploratrice, quindi la forza dovuta alla carica più Q, la forza della carica meno Q, scomporla lungo quegli assi, fare la somma vettoriale, trovare la forza totale, dividere per la forza totale per la carica stessa che abbiamo utilizzato, e qui avremo il vettore campo elettrico, e poi andremo a calcolarci con l'angolo, per esempio, la componente X di questo campo elettrico. C'è un modo, visto che ci chiedono solamente i segni di questa componente, c'è un modo più rapido per avere un'idea di come si comporta il campo elettrico a quel punto? Proviamo a utilizzare il trucco, il metodo che abbiamo appena descritto per rappresentare un campo elettrico nello spazio. In questo caso generato da un dipolo. Disegniamo le linee di forza di questo campo. Vediamo se ve le ho messe. Sì. È facile trovare le linee di forza di questo campo perché se si osservano le regole appunto per la rappresentazione di del campo attraverso queste linee, non c'è scelta, è univoca, il disegno diventa solamente uno, partono da una carica positiva, finiscono su una carica negativa e quindi non si incrociano, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi noi troviamo subito che in questo punto la linea di campo sarà una cosa del genere, e quindi il vettore sarà diretto, il vettore campo elettrico complessivo sarà diretto in basso a destra, e quindi la componente X sarà positiva o negativa? Positiva. Ok, solamente un breve esempio per farvi vedere che queste linee di campo hanno effettivamente un contenuto informativo. Allora, questo d'accordo, stesso tipo di esempi. Vediamo un po' come si comporta questo campo elettrico in relazione ai due tipi, gli unici due tipi di materiali che abbiamo definito finora, che erano isolanti e conduttori. Per quanto riguarda gli isolanti ne parleremo quando parleremo di condensatori e di elettrici. Campo elettrico all'interno di un conduttore, che cosa vuol dire? Vuol dire che io prendo un materiale, appunto conduttore, che abbiamo definito come un materiale all'interno del quale le particelle che hanno massa e portano carica netta, quindi eventualmente elettroni se si tratta di un metallo, ma potrebbe anche essere, non so, una soluzione un cristallo ionico che è stato sciolto in una soluzione elettrolitica, qualcosa dove le cariche sono libere di muoversi, e lo mettiamo all'interno di un campo elettrico. Quindi c'è un campo nello spazio generato da che cosa? Non ci interessa per il momento. Evidentemente deve essere stato generato da una distribuzione di carica elettrica nello spazio circostante, non importa. Prendiamo questo conduttore e lo mettiamo dentro al campo elettrico. Che cosa succede? Al campo stesso, nella regione dove non c'è più aria o vuoto, ma c'è appunto questo nuovo materiale. Quindi quello che sto dicendo più o meno è questo. Queste sono le linee di campo che dovrebbero rappresentare un campo più o meno uniforme, se lo avessi disegnato un po' più equidistanti. Ok, questo è un campo elettrico che intendevo rappresentare come uniforme, ma non importa, anche se non fosse uniforme. Uniforme vuol dire che queste linee sono non solo equidistanti, perché il modulo è costante, ma sono anche delle linee rette, perché questo tipo di campo, per inciso, fate finta che queste linee siano equidistanti, che io sia riuscito a disegnarle equidistanti, è un campo che ha lo stesso modulo ovunque, ma non ha la stessa direzione, lo stesso vettore, quindi non è uniforme, il vettore non è lo stesso in tutti i punti. Questo è un campo uniforme. Ci metto dentro un conduttore vuol dire che all'interno di questo materiale ci sono cariche, eventualmente sia positive che negative, che sono libere di muoversi fino a un certo punto. Quindi abbiamo cariche positive e negative che sono qui dentro. Allora, abbiamo discusso a lungo di quello che succede a una carica positiva e negativa se la mettiamo dentro a un campo elettrico. Che cosa fa la nuvola, la miriade, le miriade di cariche positive che si trovano all'interno di questo conduttore? Poniamo una carica all'interno di un campo elettrico, quindi questa carica sperimenterà una forza. Questa forza, per il secondo principio della dinamica, dà origine, visto che non c'è carica senza massa e quindi la massa c'è sicuramente, ad una accelerazione. Quindi queste cariche si metteranno in moto. In che direzione e in che verso? Tutte le cariche positive cammineranno lungo le linee di campo elettrico, quindi cominceranno in questo diagramma a spostarsi verso destra. E fino a quando? Dove si fermano? Possono arrivare qui. Per definizione, nella nostra idealizzazione, se questo è un conduttore, questo conduttore è circondato da un isolante, che sarebbe l'aria o meglio, ancora meglio, il vuoto. Quindi le cariche si muoveranno liberamente finché sono all'interno del conduttore e quando arriveranno all'interfaccia tra il conduttore e l'isolante si dovranno fermare per forza. Quindi le cariche positive vanno ad accumularsi all'interfaccia, in altre parole sulla superficie del conduttore. Cosa fanno le cariche negative? La stessa cosa, ma si muovono in verso opposto e quindi abbiamo un accumulo di cariche negative sempre in superficie. Ripeto, si muovono finché possono. Poi chiaramente, campo elettrico o no, quando arrivano qui non sono più liberi di muoversi perché incontrano un isolante, che per altre proprietà fisiche della materia non permette loro di continuare a traslare lungo le linee di campo. Quindi ora ci troviamo con che cosa? Con un campo elettrico che è generato da una distribuzione di carica non meglio definita, non ce ne siamo preoccupati. Per generare un campo elettrico uniforme avremmo bisogno di una distribuzione di carica uniforme qui e magari un'altra qui, come per esempio un condensatore, ma questo lo vedremo più avanti. E ci troviamo però adesso all'interno di questo campo elettrico con un'altra distribuzione di carica non uniforme, perché c'è un accumulo di carica negativa da una parte e un accumulo di carica positiva dall'altra. E quindi che cosa succederà qui? Se mettiamo, pensate per esempio al dipolo che vi ho appena fatto vedere, se ci fosse una carica negativa e una carica positiva, che cosa abbiamo rappresentato poco fa qui in mezzo? Un campo elettrico. Qui, in questa disposizione di cariche, si crea questo tipo, eccetera, eccetera, di campo elettrico. Cosa succede qui? Esattamente la stessa cosa, si crea un campo elettrico che possiamo concettualizzare come secondario, in realtà nella nostra idealizzazione il fenomeno è istantaneo o comunque alla velocità della luce, che non è proprio istantaneo, quindi si crea un campo elettrico che è opposto, non so se si riesce a distinguere, purtroppo ho sempre un colore solo, che è opposto al campo elettrico originario che era messo in moto le cariche. Ora, campo elettrico, il campo elettrico è un fenomeno fisico, anzi è una grandezza matematica che abbiamo derivato da un fenomeno fisico che è la forza elettrica, quindi questo campo elettrico, chiamiamolo così, secondario e primo, in realtà è lo stesso fenomeno fisico del campo elettrico primario e quindi si somma. Quindi noi possiamo parlare del campo elettrico totale all'interno del conduttore. Quanto sarà questo campo elettrico totale? Vi ricordo che noi abbiamo assunto che queste cariche si continuino a muovere finché non si sistemano, tra virgolette, finché per ragioni di equilibrio di forze tra l'interfaccia e la forza elettrica è tutto fermo. Quindi che cosa vuol dire? Per ogni singola carica, provate a immaginare il diagramma di corpo libero di ogni singola carica, si sono sistemate, si sono distribuite, si sono equilibrate. Quindi vuol dire che la forza netta su ogni singola carica è zero. Se non fosse zero, la carica continuerebbe a spostarsi fino a trovare una posizione di equilibrio. Questo che vuol dire, in altre parole, che il campo elettrico secondario annulla totalmente il campo elettrico primario. Cioè le cariche si spostano fino a quando non sono più soggette a forza e quindi per definizione il campo elettrico totale all'interno di un conduttore è zero. E questa è una discussione qualitativa, verteva proprio sul farvi vedere questo punto, che il campo elettrico all'interno di un conduttore, chiaramente se il conduttore è un conduttore ideale, un conduttore perfetto, dove le cariche sono veramente tutte libere di muoversi, è sempre nullo. Ok? Non esiste campo elettrico all'interno di un conduttore e le cariche sono sempre raccolte solamente in superficie, proprio per questo fatto, perché una carica che è libera di muoversi si muoverà fino a quando non annullerà la forza netta che agisce su di essa. Non so se è chiaro concettualmente, ci siete? Sì o no? È chiaro? Va bene, allora il campo elettrico all'interno del conduttore è sempre nullo e le cariche sono sempre in superficie. La gabbia di Faraday, sì, sì, è una cosa da giù, sì, esatto, sì, sì. Allora, chi è che ha già sentito parlare della legge di Gauss invece? Ah, bene, ottimo, almeno metà. Ok. Fino adesso abbiamo parlato solamente di campo, di forza elettrica e di campo, e abbiamo stressato, abbiamo posto enfasi sul punto che le cariche elettriche sono sia gli oggetti che generano il fenomeno elettrico che gli oggetti che rilevano, sentono, sono soggetti appunto al fenomeno elettrico. Quello che ci interessa però di solito, come ho detto già alcune volte, è caratterizzare veramente il fenomeno elettrico in situazioni un pochino più realistiche, cioè dove non abbiamo due o tre o quattro cariche, ma dove c'è nel mondo reale di solito si presenta una distribuzione di carica, una nuvola di carica. Questa slide è molto, molto illustrativa, quindi non so se volete scrivere quello che c'è scritto. Comunque, metodo forza bruta, che è un termine che deriva dall'informatica, scienza computazionale. Chiaramente, anche se io ho un miliardo di miliardi di cariche, posso mettermi lì, se ne ho i mezzi, la possibilità e soprattutto il tempo, a sommare i contributi al campo elettrico, alla forza elettrica, al fenomeno elettrico di ognuna di queste cariche, e troverò correttamente che cosa accade in ogni punto dello spazio come risultato della presenza di queste cariche elettriche. Non è pratico, e quindi noi utilizzeremo la legge di Gauss, il cui enunciato ora vi faccio rivedere, quindi non c'è bisogno di scriverla qui, vi faccio vedere anche la formula, che è un approccio alternativo alla caratterizzazione del fenomeno elettrico in questo caso, e passa attraverso il concetto di flusso. Quindi dobbiamo soffermarci un momentino, anche se mi sembra di capire che molti di voi ne hanno già sentito parlare, sulla definizione di flusso elettrico, e dobbiamo farlo senza utilizzare il calcolo differenziale. Quindi vediamo come riusciamo a aggiustare questa definizione. Il flusso, in maniera molto ma molto colloquiale, è quanto di qualche cosa, come trovate scritto lì, passa attraverso una superficie. Ok, quindi abbiamo già inquadrato un pochettino la nostra situazione, perché stiamo parlando di una superficie attraversata da un qualcosa che è quantificabile. Potete richiudere quella porta lì dietro, è possibile? Grazie, scusa. Una superficie che è attraversata da qualcosa che è quantificabile, dobbiamo solo vedere qual è il modo migliore per quantificare questo attraversamento. Chiaramente avrete già intuito, lo saprete già, che questo qualcosa che attraversa una superficie sarà appunto il campo elettrico. Allora, vediamo qualche diagramma. Avendo introdotto il concetto di linea di campo, un modo un po' meno colloquiale, un po' più preciso, anche se non esattamente rigoroso, di capire quanto, sto parlando veramente appunto in maniera non rigorosa, quanto campo elettrico attraversa una certa superficie, è contare le linee di campo che attraversano quella superficie, perché la densità di linee di campo è proporzionale al modulo del campo elettrico. Quindi, per esempio, visto che noi sappiamo che ogni linea che parte dalla carica positiva che costituisce quel dipolo va a finire sulla carica negativa, ammesso che non ci siano altre cariche in tutto l'universo di quel diagramma, secondo voi il flusso elettrico, ammesso che quello sia un campo elettrico, attraverso la superficie A, immaginate le altre dimensioni di questo diagramma, è uguale o minore o maggiore al flusso che attraversa la superficie B? Può essere uguale, diciamo che il modulo del flusso è uguale, perché tutte le linee escono dalla superficie A, mentre invece tutte le linee entrano nella superficie B. Ora, questo fenomeno fisicamente, immaginiamo, mettiamo che sia diverso, quindi nella nostra definizione di flusso dovremmo in qualche modo incorporare anche il verso nel quale questa superficie viene attraversata dal campo elettrico. E come sarà il flusso attraverso la superficie C? Quanto varrà? Zero, perché ogni linea che esce dalla superficie C vi rientra. Non so se lo vedete. Immaginate anche un diagramma più espanso dove le linee si allargano di più e rientrano. Ogni linea di campo che esce dalla superficie ci rientra, quindi in una somma algebrica, come abbiamo intuito dover fare, perché dobbiamo differenziare per il segno del flusso, il flusso netto attraverso C è zero. Quindi cerchiamo di tradurre in una versione un po' più quantitativa questa discussione. Quantità di linee di campo, oppure quanto campo elettrico, attraversa la superficie S. Ora, purtroppo non ho il puntatore laser, siamo in questa situazione qui, dove come vedete abbiamo una superficie dove in generale, in punti diversi, il campo elettrico, che è, ripeto, un vettore, ha valori diversi, ha manifestazioni diverse, quindi abbiamo come esempio un punto E1, un punto 1, un punto 2, un punto 3, dove abbiamo un campo elettrico E1, un campo elettrico E2 e un campo elettrico E3. Ora ci si presenta un quesito, nel senso che se questa dovesse essere una superficie, secondo voi un campo elettrico che la attraversa in questo modo dovrebbe dare origine allo stesso flusso o no? Allo stesso flusso di un campo elettrico che la attraversa in questo, scusate, in questo modo? Cioè un campo elettrico, sempre in maniera colloquiale, più o meno parallelo, tangente alla superficie, o meglio, ancora meglio, l'angolo che il campo elettrico forma con la superficie, o con la tangente alla superficie, deve entrare in gioco? Sicuramente sì, perché nel caso limite in cui il campo elettrico è tangente alla superficie, in questo campo non attraversa la superficie. Quindi in qualche modo nella nostra definizione, intanto la vedete già proiettata, dovremo far entrare un operatore matematico che tenga conto dell'angolo. Quale sarà? Lo vedete? Il prodotto scalare sembra essere un candidato papabile, però il prodotto scalare fa che cosa? Perché il campo elettrico è un vettore e quindi ci serve un altro vettore che ci dobbiamo definire, perché noi siamo lì con una superficie, che essa sia chiusa o aperta ancora non ci interessa, chi lo sa che per legge di Gauss ci vuole una superficie chiusa. E quindi qual è il secondo vettore che noi andiamo a utilizzare nella definizione di flusso per utilizzare questo operatore prodotto scalare che, come sapete, proietta un vettore su un altro, essenzialmente? Andiamo, appunto, senza parlare di calcolo differenziale, a vedere un piccolo elemento di superficie che chiamiamo delta S, e sono questi non sono neanche dei quadratini, questi poligoni in blu leggermente più scuro, posizionati in corrispondenza dei punti 1, 2 e 3. E definiamo un vettore che chiamiamo N, anzi scusate, un vettore che chiamiamo delta S vettore attraverso un vettore N. Allora N è un versore, quindi un vettore di lunghezza 1, che è in ogni punto normale, quindi perpendicolare, alla superficie che stiamo trattando. Okay? Lo possiamo fare, è semplice. È chiaro il concetto di un versore perpendicolare a una superficie, anche se la superficie è curva, curvilinea, non abbiamo difficoltà a identificare il piano tangente e il versore adesso perpendicolare. Dopodiché questo versore, appunto, essendo versore, ha modulo 1, quindi gli dobbiamo dare un modulo. Dare un modulo a un versore vuol dire moltiplicarlo per uno scalare, non a caso il modulo di questo versore, o meglio il modulo del vettore risultante da una definizione che utilizza questo versore, sarà proprio l'area dell'elemento di superficie che stiamo andando a considerare, quindi delta S senza segno di vettore. Quindi abbiamo definito un vettorino delta S che ha modulo uguale all'area dell'elemento di superficie che stiamo considerando, direzione perpendicolare all'elemento di superficie che stiamo considerando. Diverso, non abbiamo ancora parlato, perché nel caso di una superficie chiusa, come stiamo per vedere, la definizione è univoca, mentre invece nel caso di una superficie aperta non lo è. Una volta fatto questo, ci troviamo appunto in questa situazione qui. Nel punto 1 abbiamo il nostro delta S1, nel punto 2, nel punto 2 abbiamo il nostro delta S2, nel punto 3 abbiamo il nostro delta S3. Il flusso è definito come il totale, la somma, questo simbolo lo conoscete ovviamente, sigma, somma di tutti questi prodotti scalari elementari e scalare delta S, quindi il prodotto scalare tra il campo elettrico nel punto che stiamo considerando ed il vettore perpendicolare alla superficie di modulo uguale all'elemento di superficie. E questo prodotto scalare lo facciamo scorrere attraverso quella somma su tutta la superficie. Ora, voi vedete che intanto aumentando la superficie aumenterà il flusso, chiaramente, aumentando il campo elettrico, aumenterà il flusso. Che altro vedete, visto che avete fatto meccanica, immagino che il comportamento del prodotto scalare sia abbastanza chiaro. Che cosa stiamo facendo? Stiamo proiettando il campo elettrico sulla normale alla superficie, quindi l'unica parte, l'unica componente di campo elettrico che contribuisce al flusso è la componente normale. Okay? Quindi questo stiamo facendo, stiamo codificando, utilizzando, introducendo il prodotto scalare. Stiamo dicendo che conta solo la parte di campo che è perpendicolare alla superficie. E questo è il flusso del campo elettrico attraverso una superficie. È chiaro più o meno il concetto di flusso? Vediamo se riusciamo a fare qualche esempio. Se la nostra superficie non fosse curvilinea, ma fosse per esempio un cubo, quanto varrebbe? Guardiamo direttamente questo diagramma qui. Che cosa stiamo guardando? Stiamo guardando per esempio questo lato della scatola dall'alto, okay, quindi siamo orientati lungo l'asse Z e stiamo guardando verso il basso, quindi vediamo un lato di questo cubo e vediamo il campo elettrico, in questo caso uniforme, e vogliamo calcolare il flusso elettrico di quel campo attraverso quel lato intanto di quella scatola. Quanto vale? C'è già la risposta. In questo caso la somma di E scalare delta S è molto più facile da calcolare. Perché? Perché in questo esempio E è sempre parallelo a delta S. Come vedete, il campo elettrico è sempre parallelo alla normale, a quella superficie. Quindi in questo caso particolare posso tirare fuori dalla mia somma il termine che riguarda il campo elettrico, perché se per tutti gli elementi di questa somma, che è appunto una somma di infiniti prodotti scalari, questo E è costante, è sempre lo stesso, e lo è perché noi ci stiamo muovendo, stiamo spazzando una superficie planare dove il campo elettrico per definizione, o meglio per dato del problema, è uniforme. Allora io questo lo posso tirare fuori dalla somma. È chiaro questo? Sicuri? Se non varia per ogni elemento della somma, io posso scrivere questo. In realtà io qui il prodotto scalare ce lo tolgo, qui metto solamente il modulo e qui metto solamente delta S, quindi ho tolto i segni direttori. Perché? Per un'altra considerazione, che l'angolo tra il campo elettrico e il mio delta S in qualunque punto di questa superficie planare mi trovo è sempre, quanto è l'angolo tra delta S e questo? È sempre 0, quindi il coseno dell'angolo è sempre 1. Quindi il prodotto scalare da questi due vettori è uguale al prodotto dei moduli. Quindi io ho trovato una quantità scalare, quindi mi raccomando, il flusso è una quantità scalare, tra l'altro, dovrebbe essere ovvio dal fatto che il prodotto che viene definito attraverso il prodotto scalare. Ma questo qui che cos'è? Questo termine? Somma di tutti delta S. È la superficie di quel quadrato, e quindi trovate scritto quello che trovate scritto lì, e per W al quadrato, giusto perché in questo esempio W è il lato del quadrato. Non è un esempio particolarmente complicato, però dimostra come in situazioni particolari, che saranno le uniche situazioni che tratteremo, è possibile ricavare un'espressione analitica esplicita per il flusso, che è l'unico modo nel quale la legge di Gauss diventa utile, perché se io non riesco a calcolare il flusso, tra l'altro la legge di Gauss non ve l'ho ancora annunciata, se non riesco a calcolare il flusso non riesco a utilizzare la legge di Gauss. Allora, Mi soffermo ancora un pochino sul concetto di flusso, perché per chi non l'ha visto ogni tanto può essere utile passarci un pochino di tempo. Se dovessimo ruotare la scatola, considerare una faccia della scatola che non è perpendicolare al campo elettrico, come risulterebbe il flusso? In altre parole, stiamo confrontando il caso 1 con il caso 2. C'è già scritto. Abbiamo un angolo teta diverso da 0, o in questo caso diverso da 90 gradi, tra la faccia, il piano, la superficie attraversata dal campo elettrico e il campo elettrico stesso. Quindi per definizione il prodotto scalare verrà mitigato di un fattore coseno di teta, visto che questo teta è compreso tra 0 e pi 2,5, questo coseno sarà maggiore di 0 e minore di 1. Non so, è chiaro il comportamento della funzione coseno? Quindi chiaramente se noi ruotiamo la superficie e manteniamo il campo elettrico orientato nello stesso modo, anche per il discorso che avevamo fatto prima, conta solo la componente normale, il flusso diminuisce. Allora, il discorso che dobbiamo introdurre è quello del segno di questo flusso, che finora non abbiamo ancora affrontato. Abbiamo parlato di una superficie in generale, come dicevo prima, questa superficie non deve essere necessariamente chiusa, può essere appunto la faccia di una scatola. E allora questo vettore n, e quindi questo vettore delta s, io come me lo definisco? Di qua o di là? La risposta è che nel caso di una superficie aperta non c'è univocità in questa definizione, purtroppo, e quindi se io mi definisco nel diagramma di sinistra il vettore delta s come lo vedete rappresentato in figura, cioè verso sinistra, il flusso elettrico netto attraverso quella superficie mi verrà positivo o negativo? Nel caso di sinistra è la somma di tutti i prodotti scalari di quel vettore normale con il vettore di campo elettrico, verrà un flusso negativo. Se io scelgo il mio vettore normale come rappresentato a destra, mi verrà un flusso positivo. Quindi abbiamo un pochino di ambiguità non risolvibile nel caso di una superficie aperta. Bisogna, se doveste trattare con superficie aperta, definire una direzione di riferimento, un verso di riferimento, né più né meno come quando definite un sistema di arti cartesiani per risolvere un problema vettoriale. Invece, se la superficie è chiusa, riusciamo più facilmente, ed è l'unico tipo di applicazione che tratteremo noi, riusciamo più semplicemente a dare univocità a questa definizione, perché scegliamo arbitrariamente di dire che il nostro vettore delta S sarà sempre diretto verso l'esterno. Ok? Questo è quello che noi definiamo, che tutti i libri definiscono, e quindi implicitamente che cosa stiamo dicendo sul segno del flusso? Se il nostro vettore normale delta S sarà sempre scelto in modo che punti dalla superficie verso l'esterno della superficie, vuol dire che il flusso di un campo o di una quantità qualsiasi vettoriale che attraversi la superficie dall'interno all'esterno sarà positivo, mentre invece il flusso di una quantità vettoriale orientata in modo che entri nella superficie sarà un flusso negativo. Okay? Questo perché, per definizione di flusso, perché il prodotto scalare in questi due, nel primo caso è positivo, nel secondo caso è negativo. Okay, quindi questa è la convenzione che noi adottiamo. E ci sono molte cose scritte in questa slide, parte delle quali l'ho già detto. Qual è il significato di questa quantità flusso elettrico? Intanto vi ho già puntualizzato che il flusso elettrico è una quantità scalare, mi raccomando, perché è il risultato di un prodotto scalare, quindi avrà solamente un segno che caratterizza appunto il suo comportamento, sarà positivo oppure negativo. Il vettore S, qui è un po' il riassunto di quello che ho detto, il vettore S è normale alla superficie diretta verso l'esterno, quindi il flusso totale ovviamente sarà la somma di tutte le componenti, di solo le componenti perpendicolari del campo che attraversa quella superficie, e ovviamente l'ultima frase dice solamente state attenti quando calcolate un flusso all'orientamento, all'orientazione relativa di questi due vettori. Quindi tutte cose che ho già accennato, non credo ci sia bisogno di fare altri numerosi esempi sul segno del flusso. E quindi passiamo a denunciare finalmente la legge di Gauss, che utilizza questo concetto, poi dopo l'enunciato ci fermiamo per qualche minuto. La legge di Gauss non è altro che un altro modo di caratterizzare gli effetti elettrici, è in un certo senso un'alternativa alla legge di Coulomb, è anche una delle quattro equazioni di Maxwell, per chi abbia studiato l'elettromagnetismo da questo punto di vista. E invece di darci la relazione tra due cariche puntiformi, come fa la legge di Coulomb, che ripeto, in linea di principio caratterizza completamente gli effetti elettrici nello spazio, ci dà una relazione tra campi e cariche che generano questi campi, che può essere, può risultare più utile. E questa è la legge di Gauss, la cui dimostrazione non vediamo, quindi cercate di ricordarla. Il prodotto tra epsilon 0, permittività elettrica del vuoto, ed il flusso elettrico, φ, tra l'altro per chi non sapesse quella lettera greca, φ maiuscolo, φ e compedice, quindi flusso elettrico che attraversa la superficie est, definito nel modo in cui l'abbiamo definito finora, qui si potrebbe anche scrivere somma sigma di E per delta S, come abbiamo scritto prima, è uguale a che cosa? A una cosa sorprendentemente semplice, è uguale alla carica elettrica totale, netta, quindi, sapete che le cariche si sommano algebricamente, racchiusa in questa superficie. Ok? Tutto qua, questa è la legge di Gauss. Quindi se noi abbiamo una distribuzione di carica qualsiasi nello spazio, e riusciamo a individuare una superficie chiusa che chiamiamo S, ora io non so quale sarà il campo elettrico netto totale generato da questa distribuzione di carica, quindi perché è una distribuzione di carica arbitraria, comunque ammettiamo che il campo elettrico lo disegno nel modo più generale possibile, sia una cosa del genere. Io ho la certezza che questa relazione è valida, ok? Epsilon 0 per il flusso elettrico netto che attraversa questa superficie S sarà uguale alla carica totale racchiusa nella superficie. E questo, fra l'altro, se avete voglia, vi permette di fare l'analisi dimensionale e capire quali sono le unità, l'equivalente in unità fondamentale del flusso elettrico. Allora, come utilizziamo questa relazione? Se abbiamo un caso come quello che ho disegnato a Lavagna, ci serve a poco, perché è molto difficile integrare, per chi lo vuole vedere così, oppure sommare tutti gli elementi di superficie, non riusciamo a calcolare il flusso elettrico, mentre invece è un qualcosa di estremamente utile quando il problema possiede un qualche tipo di simmetria. Simmetria in fisica non vuol dire solamente che una cosa è lo specchio di un'altra, il termine simmetria in fisica abbiamo usato per significare che cambiando qualcosa, qualche cos'altro non cambia. Per esempio una sfera è una struttura geometrica che possiede simmetria, perché variando l'angolo o l'angolo solido, se volete, quindi spazzando la sfera, non cambia per esempio il raggio, cioè il luogo dello spazio, eccetera, equidistante da un certo punto, eccetera, eccetera. Anche una scatola, cioè un cubo come quello che abbiamo visto prima, possiede una certa simmetria. Vediamo solamente un esempio e ci fermiamo. La legge di Coulomb è un qualche cosa che abbiamo solamente enunciato, abbiamo detto che è stato un risultato sperimentale da quegli esperimenti con le piccole sfere cariche, eccetera, eccetera, che faceva il signor Coulomb. Allora, avete già scritto tutto, quindi vediamo se riusciamo a leggerlo, altrimenti ve lo faccio brevemente alla lavagna. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere una carica puntiforme. Sappiamo che questa carica puntiforme genera un campo elettrico, abbiamo visto ampiamente. Vogliamo applicare la legge di Gauss a questa carica puntiforme. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo definire come prima cosa la nostra superficie attraverso la quale percorriamo il flusso e per la quale poi imporremo la legge di Gauss. Preferibilmente questa superficie sarà una superficie che racchiude questa carica, altrimenti a destra dell'equazione della legge di Gauss ci vengono zero. Preferibilmente questa superficie sarà una superficie con qualche tipo di simmetria in modo di poter calcolare il flusso esplicitamente. E noi ovviamente andiamo a scegliere che cosa? Una sfera centrata sulla unica carica puntiforme che stiamo considerando. Ok? Quindi poi che facciamo? Cerchiamo di calcolare il flusso. Quale sarà il flusso elettrico del campo E generato da una carica puntiforme attraverso una sfera centrata proprio su quella carica? Com'è il campo? Com'è diretto? Se ricordate le mappe vettoriali, oppure anche le linee di campo, come lo possiamo rappresentare il campo elettrico generato da una carica puntiforme? È un qualcosa di questo tipo. Se io mi vado a porre una sfera nel modo, a disporre una sfera nel modo che vi ho appena descritto, immaginate tutto in tre dimensioni, come sarà il mio vettore normale in ogni punto, che naturalmente deve essere rivolto verso l'esterno per convenzione, in ogni punto di questa superficie? Sarà così, sarà così, sarà così, eccetera. Quindi il mio vettore normale è sempre parallelo al campo elettrico. E quindi siamo in una situazione simile a quella di quel quadrato, di quella superficie planare che stavamo calcolando prima. Flusso elettrico, che è uguale alla somma di questi prodotti scalari, può venire semplificato. Com'è il modulo del campo elettrico a una distanza R, visto che ci troviamo su una sfera, dalla carica stessa? È sempre lo stesso, perché il modulo del campo dipende da Q, che è lei, rimane Q, e dalla distanza, e basta, e da alcune costanti fondamentali. Quindi anche qui, questo E, io lo posso tirare fuori dalla somma, come prima. Ed eliminare il prodotto scalare per la considerazione che ho appena fatto prima. Il vettore normale è sempre parallelo al campo elettrico. Che cos'è questa somma qui? La superficie della sfera, quindi che cosa ho scritto? Scrivo direttamente la legge di Gauss. Epsilon 0 per il flusso elettrico è uguale alla carica racchiusa, che in questo caso è una carica positiva, l'abbiamo chiamato Q, e quindi epsilon 0 per il campo elettrico per la superficie della sfera, che sapete tutti essere 4π r al quadrato, superficie della sfera, è uguale a Q, e quindi immediatamente troviamo E uguale 1 su 4π r epsilon 0 Q su r al quadrato. Quindi, come vedete, questa è la legge di Coulomb, o meglio, è il campo elettrico generato da una carica puntiforme, come avevamo calcolato basandoci sulla legge di Coulomb, solamente con un passaggio, che è quindi la legge di Gauss. Questo è un esempio molto semplice, ma può essere utilissimo per calcolare il campo elettrico in un punto dello spazio. Basta che siamo in grado di definire una superficie che ci permette di fare l'integrazione o comunque la somma di tutti questi prodotti scalari. Ok, fermiamoci un pochino.